credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi. Come ogni mercoledì, il nostro consueto appuntamento è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechtam, Chvala Christo. I tich duschi vochong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti, con voi oggi in studio, da Giuseppe Mauriello alla console. Le vacanze del Papa proseguono nella residenza estiva dei pontefici a Castel Gandolfo e Benedetto XVI prosegue gli appuntamenti, gli incontri con i fedeli, moltissimi quelli che arrivano la domenica e il mercoledì per l'udienza generale. Proprio come oggi, circa 4.000 assiepati nel piccolo cortile della Villa Pontificia, il Papa ha offerto una meditazione sul martirio. Il martirio, ha detto, è un grande atto di amore, è una risposta all'immenso amore di Dio. L'udienza generale del mercoledì, abbiamo detto, è stata tenuta nel cortile interno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Il Papa ha parlato di alcuni martiri che in questi giorni ricorrono nella liturgia: San Lorenzo, San Ponziano Papa, Santa Teresa Benedetta della Croce, San Massimiliano Kolbe. Ascoltiamo il Papa.
Cari fratelli e sorelle, oggi nella liturgia ricordiamo Santa Chiara di Assisi, fondatrice delle Clarisse e luminosa figura della quale parlerò in una delle prossime catechesi. Ma in questa settimana, avevo già accennato nell'Angelus della Domenica, facciamo memoria anche di alcuni santi martiri, sia dei primi secoli della Chiesa, come San Lorenzo, diacono, San Ponziano Papa e San Ippolito Sacerdote. Sia di un tempo a noi più vicino, come Santa Teresa Benedetta della Croce, Edichstein, patrona d'Europa, e San Massimiliano Maria Kolbe. E perciò vorrei allora soffermarvi brevemente sul martirio, forma di amore totale a Dio. Dove si fonda il martirio? La risposta è semplice: sulla morte di Gesù, sul suo sacrificio supremo di amore, consumato sulla croce affinché noi potessimo avere la vita. Cristo è il servo sofferente del quale parla il profeta Jesaja, che ha donato se stesso in riscatto per molti. Cristo è sorto ai suoi discepoli, ciascuno di noi, a prendere ogni giorno la propria croce e seguirlo sulla via dell'amore a Dio Padre, all'umanità, e dice: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. È la logica del chicco di grano che muore per germogliare e portare vita. Gesù stesso è il chicco di grano venuto da Dio, il chicco di grano divino che si lascia cadere sulla terra, che si lascia spezzare, rompere nella morte, e proprio attraverso questo si apre e può così portare frutto nella vastità del mondo. Il martire segue il Signore fino in fondo, accettando liberamente di morire per la salvezza del mondo in una prova suprema di fede e di amore. Ancora una volta, da dove nasce la forza per affrontare il martirio? Dalla profonda e intima unione con Cristo, perché il martirio e la vocazione al martirio non sono il risultato di uno sforzo umano, ma sono la risposta ad una iniziativa, ad una chiamata di Dio, sono un dono della sua grazia che rende capaci di offrire la propria vita per amore a Cristo e alla Chiesa e così al mondo. Se leggiamo le vite dei martiri, rimaniamo stupiti per la serenità, il coraggio nell'affrontare la sofferenza e la morte. La potenza di Dio si manifesta pienamente nella debolezza, nella povertà di chi si affida a Lui e ripone solo in Lui la propria speranza. Ma è importante sottolineare che la grazia di Dio non sopprime o soffoca la libertà di chi affronta il martirio, ma al contrario la arricchisce e la esalta. Il martire è una persona sommamente libera, libera nei confronti del potere del mondo, una persona libera che in un unico atto definitivo dona a Dio tutta la sua vita, in un supremo atto di fede, di speranza e di carità, che si abbandona nelle mani del Creatore e del Redentore. Sacrifica la propria vita per essere associato in modo totale al sacrificio di Cristo sulla croce. Con una parola, il martirio è un grande atto di amore in risposta all'immenso amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, avevo già detto mercoledì scorso, noi qui probabilmente non siamo chiamati al martirio, ma nessuno di noi è escluso dalla chiamata divina alla santità, a vivere in misura alta l'esistenza a Cristo, e questo implica sempre prendere la croce di ogni giorno su di sé. Tutti, soprattutto nel nostro tempo in cui sembrano prevalere egoismo e individualismo, dobbiamo assumerci come primo e fondamentale impegno quello di crescere ogni giorno in un amore più grande a Dio e ai fratelli, per trasformare la nostra stessa vita e trasformare così anche il nostro mondo. Per intercessione dei santi e dei martiri chiediamo al Signore di infiammare il nostro cuore per essere capace di amare come Lui ha amato ciascuno di noi.
Dopo la riflessione in italiano, il Papa ha riassunto il tema della catechesi nelle diverse lingue e poi ha voluto salutare in particolare i pellegrini della Polonia, ricordando anche in modo particolare le popolazioni colpite dalle devastanti alluvioni in questi giorni, non solo in Polonia ma anche negli altri paesi del nord Europa, e ha chiesto efficaci soccorsi e concreti aiuti economici. Mi unisco spiritualmente, ha detto parlando in polacco, a coloro che negli ultimi giorni hanno sofferto a causa delle alluvioni. Chiedo a Dio che dia loro le forze per sopportare le avversità e stimoli i cuori degli uomini di buona volontà al generoso ed efficace aiuto. Molti presenti, abbiamo detto, nel cortile della Villa Pontificia, tra l'altro anche il cardinale di Hong Kong, Joseph Zenze Kyun, ex arcivescovo della città cinese, ma il Papa, abbiamo detto, ha parlato in polacco, ha salutato i presenti polacchi e, avendo ricordato Massimiliano Kolbe, ne ha parlato in particolare proprio con loro. Allora, noi vi proponiamo questa scheda di Isabella Piro dedicata proprio a Massimiliano Kolbe.
Solo l'amore crea, è questo il motto di Massimiliano Kolbe, che della carità fa il suo stendardo. Nato in Polonia nel 1894, presto sceglie di farsi seguace di San Francesco, entrando nell'ordine dei frati minori conventuali. Fortissima la sua devozione mariana, tanto che nel 1917 fonda la Milizia di Maria Immacolata, seguita 10 anni più tardi dalla Città dell'Immacolata, un centro vocazionale vicino Varsavia. Ascoltiamo padre Luigi Carillo, assistente spirituale per la campagna della Milizia dell'Immacolata.
Lui aveva questa idea che solo attraverso Maria, mediatrice di tutte le grazie, l'uomo può arrivare a Dio. Quindi Maria diventa strumento, scala che porta, che conduce direttamente a Dio. Ha fondato diversi conventi, si è spinto quasi fino agli estremi confini del mondo, appunto per annunciare la salvezza attraverso la Madonna.
Ma l'Europa sta cambiando, la Seconda Guerra Mondiale lascia sul campo vittime, feriti, profughi. Ad essi si dedica Padre Kolbe senza paura, fino al 1941, quando viene deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. 16.670, questo è il numero che gli viene tatuato sul braccio, e quello stesso braccio lui lo porge ai carnefici che lo uccidono con un'iniezione di acido fenico, dopo 14 giorni di stenti nel bunker della fame. Non era destinato a quel bunker Padre Kolbe, ma si era offerto volontario al posto di un altro prigioniero, un padre di famiglia. Le sue ultime parole sono Ave Maria. È il 14 agosto 1941.
Il male si combatte solo attraverso l'amore, la testimonianza ardente proprio della carità. Quindi San Massimiliano è stato quel chicco di frumento che è morto a se stesso, donando la sua vita per portare i frutti appunto della carità. Quel padre di famiglia, ecco, potrebbe essere il simbolo dell'umanità ancora oscurata dalle tenebre del peccato. Ecco, attraverso solo l'amore e la carità l'uomo può essere salvato.
Testimone dell'amore in Cristo, San Massimiliano ci lascia una grande eredità. Ancora Padre Carillo.
Dove oggi c'è il relativismo, dove tutto è un vivere liquido, San Massimiliano è un forte esempio dell'amore vero, concreto, che si trasforma in azione, non un amore aleatorio, superficiale. San Massimiliano diventa veramente un punto di riferimento per i giovani.
A 5 anni dalla uccisione del fondatore della comunità di Tézé, Fré Roger Schulz, Papa Benedetto XVI ha inviato un messaggio al suo successore, Frère Aloïs, per manifestare la sua vicinanza spirituale e la sua unione nella preghiera con la comunità e con tutti coloro che partecipano alla commemorazione del ricordo di Fré Roger, instancabile testimone del Vangelo, di pace e di riconciliazione. Ce ne parla Amedeo Lomonaco.
Instancabile testimone del Vangelo di pace e di riconciliazione, Fré Roger è stato un pioniere sul difficile cammino verso l'unità tra i discepoli di Cristo. 70 anni fa, ricorda il Papa, diede inizio a una comunità che continua a vedere venire a sé migliaia di giovani provenienti dal mondo intero, alla ricerca di dare un senso alla propria vita, accogliendoli nella preghiera e permettendo loro di fare esperienza di una relazione personale con Dio. Anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, ricorda in un messaggio Fré Roger, una delle grandi figure cristiane del XX secolo. Con lui e i fratelli che condividono la sua visione, sottolinea il patriarca, Tézé è diventato un punto di convergenza, un luogo di approfondimento nella preghiera e di rispetto della tradizione dell'altro. Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, ricorda poi che sono migliaia i giovani che visitano Tézé, testimoniano in maniera convincente che ancora oggi il messaggio evangelico della l'amore di Dio può trovare un eco vivente nei cuori se non è soltanto predicato con parole, ma vissuto personalmente. L'arcivescovo anglicano di Canterbury, Rowan Williams, scrive infine che Fré Roger è una prova della resurrezione. La morte, conclude, è reale e apparentemente potente nel nostro mondo, ma la vita e la morte di un uomo come Fré Roger ci dice che la morte è sconfitta. Oggi il nome di Tézé evoca la pace e la riconciliazione. Quando la Chiesa ascolta, scriveva Fré Roger, guarisce, riconcilia, allora si trasforma in ciò che è nel suo aspetto più luminoso, riflesso limpido di un amore.
Torniamo a domenica scorsa, all'appuntamento consueto con la recita dell'Angelus a mezzogiorno guidata da Benedetto XVI, un appuntamento cui hanno partecipato moltissimi fedeli, ancora una volta, a Castel Gandolfo. E il Papa ha parlato di San Domenico Guzman, che si ricordava proprio domenica scorsa, ma anche di altri santi. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
Cari fratelli e sorelle, nel brano evangelico di questa domenica continua il discorso di Gesù ai discepoli sul valore della persona agli occhi di Dio e sull'utilità delle preoccupazioni terrene. Non si tratta di un elogio al disimpegno, anzi, ascoltando l'invito rassicurante di Gesù, non temere, piccolo Grece, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno, il nostro cuore viene aperto ad una speranza che illumina e anima l'esistenza concreta. Abbiamo la certezza che il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo del futuro è stata spalancata. Che la speranza vive diversamente, gli è stata donata una vita nuova. Come diciamo nel brano della lettera agli Ebrei, nella liturgia odierna, Abramo si inoltra con cuore fiducioso nella speranza che Dio gli apre. La promessa di una terra e di una discendenza numerosa e parte senza sapere dove andava, confidando solo in Dio. E Gesù nel Vangelo di oggi, attraverso tre parabole, illustra come l'attesa del compimento della beata speranza, la sua venuta, deve spingere ancora di più ad una vita intensa, ricca di opere buone. Vendete ciò che possedete, date in elemosina, fatevi borse che non vi invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e tarlo non consuma. È un invito ad usare le cose senza egoismo, senza sete di possesso, di dominio, ma secondo la logica di Dio, la logica dell'attenzione all'altro, la logica dell'amore. Come scrive sinteticamente Romano Guardini, nella forma di una relazione a partire da Dio in vista di Dio. A tale proposito desidero richiamare l'attenzione su alcuni santi che celebreremo questa settimana e che hanno impostato la loro vita proprio a partire da Dio e in vista di Dio. Oggi ricordiamo San Domenico di Guzman, fondatore nel XIII secolo dell'Ordine Domenicano, che svolge la missione di istruire la società sulle verità di fede, preparandosi con lo studio e la preghiera. Nella stessa epoca Santa Chiara di Assisi, proseguendo l'opera francescana, fonda l'Ordine delle Clarisse. E ricordiamo il 10 agosto il santo diacono Lorenzo, martire del III secolo, le cui reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Infine faremo memoria di altri due martiri del Novecento che hanno condiviso il medesimo destino ad Auschwitz. Il 9 agosto ricorderemo la santa carmelitana Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, il 14 agosto il sacerdote francescano San Massimiliano Kolbe, fondatore della Milizia di Maria Immacolata. Entrambi hanno attraversato l'oscuro tempo della Seconda Guerra Mondiale senza perdere mai di vista la speranza, Dio della vita e dell'amore. Confidiamo nel sostegno materno della Vergine Maria, regina dei Santi, che amorosamente condivide il nostro pellegrinaggio. A lei rivolgiamo la nostra preghiera.
Lo scorso 6 agosto Benedetto XVI ha compiuto un breve pellegrinaggio in forma strettamente privata in un santuario mariano che si trova al confine tra Lazio e Abruzzo, sorprendendo un po' tutti quanti, soprattutto i giornalisti che hanno saputo di questo piccolo pellegrinaggio dopo che si era svolto. Ma per saperne di più, Giada Aquilino ha parlato con il direttore della sala stampa della Santa Sede e direttore della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi.
Ma ieri era la festa della Trasfigurazione, in cui il Vangelo ci racconta che Gesù va sul monte a pregare. Allora il Papa ha pensato di fare anche lui un piccolo pellegrinaggio ed è andato in un piccolo santuario che si trova al confine fra il Lazio e l'Abruzzo e si chiama la Madonna dei Bisognosi, e in mattinata ha fatto anche una preghiera in questo piccolo santuario. Poi si è recato a Carsoli e ha pranzato presso una comunità di religiose dove è ospite il cardinale Angelini. E nel pomeriggio è andato invece a Rocca di Mezzo, dove si trova in questo periodo il cardinale Sodano, gli ha reso visita, e poi è andato in una chiesa che è danneggiata dal terremoto, la chiesa di San Leucio, molto cara diciamo agli emigranti del luogo, e lì ha pregato per gli abitanti e per i terremotati, in particolare perché è zona pure che è stata toccata dal terremoto, e in serata è tornato poi a Castel Gandolfo per la cena.
Quindi il Papa è tornato in Abruzzo a poco più di un mese dalla sua precedente visita.
Sì, era stato a Sulmona recentemente, però questa è stata un po' una visita di carattere privato, non è stata una visita pubblica annunciata come quella di Sulmona, fatta, come dicevo prima, un po' anche con l'occasione della festa della Trasfigurazione, con un suo momento di preghiera e di pellegrinaggio in un piccolo santuario sui monti.
Nonostante l'aspetto privato della visita, il pensiero del Papa è andato ancora ai terremotati?
Sì, certo. Il Papa infatti ha anche incontrato poi le autorità di Rocca di Mezzo, salutandole in occasione di questa visita e dicendo ad essi la partecipazione per tutta la situazione di questa regione che è stata toccata da questo grave problema.
Ha potuto incontrare anche la popolazione locale?
No, di per sé, essendo una visita privata, non è stata diciamo organizzata come occasione di incontro con la popolazione, ciononostante le persone che si trovavano nei luoghi dove il Papa è andato lo hanno potuto vedere e salutare, ecco, ma non era organizzata come incontro pubblico.
Proprio la sera del 6 agosto di 32 anni fa, del 1978, nella festa della Trasfigurazione, si spegneva a Castel Gandolfo Papa Paolo VI. Nel pomeriggio del 6 agosto è stata celebrata una messa nella Basilica Vaticana da Monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Albano. Ma cerchiamo di ripercorrere un po' questi anni in cui Paolo VI è stato pontefice e soprattutto il suo magistero in tempi non facili per la Chiesa. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Un testimone della verità, una guida di anime, un uomo che con coraggio indicò la strada dell'incontro con Cristo. C'è molto Paolo VI nella vita e nel magistero di Benedetto XVI. E lo stesso Papa, in visita a Brescia, terra natale di Montini, lo scorso novembre, a parlare del suo legame di affetto e devozione per il suo predecessore, che lo volle arcivescovo di Monaco di Baviera e lo creò poi cardinale nel 1977.
Sento di dovere a questo grande pontefice tanta gratitudine per la stima che ha manifestato nei miei confronti in diverse occasioni.
Un papa coraggioso in tempi difficili che mantenne salda la guida della barca di Pietro in acque burrascose. Benedetto XVI indica nell'amore per Cristo il segreto della sua azione pastorale, svolta con instancabile dedizione, adottando talora decisioni difficili e impopolari.
Amore che vibra con espressioni toccanti in tutti i suoi insegnamenti. Il suo animo di pastore era tutto preso da un'attenzione missionaria alimentata da sincero desiderio di dialogo con l'umanità.
Papa Montini inventò i viaggi internazionali, promosse il dialogo ecumenico e si impegnò per uno sviluppo autentico, per la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Fu Paolo VI, sottolinea Benedetto XVI, soprattutto il Papa che portò a compimento il Concilio Vaticano II, un merito quasi sovrumano.
Se infatti fu Giovanni XXIII a indirlo e a iniziarlo, toccò a lui, suo successore, portarlo a compimento con mano esperta, dedicata e ferma. Non meno arduo fu per Papa Montini reggere la Chiesa nel periodo difficile post-conciliare. Non si lasciò condizionare da incomprensioni e critiche, anche se dovette sopportare sofferenze e attacchi talora violenti, ma restò in ogni circostanza fermo e prudente timoniere della barca di Pietro.
Particolarmente violenti, rammenta il pontefice, furono gli attacchi dentro e fuori la Chiesa che Paolo VI dovette fronteggiare per la pubblicazione dell'Umane Vitae, enciclica incentrata sull'amore coniugale responsabile.
Quel documento divenne ben presto segno di contraddizione. Elaborato alla luce di una decisione sofferta, esso costituisce un significativo eccesso di coraggio nel ribadire la continuità della dottrina e della tradizione della Chiesa.
Quel testo, spesso frainteso ed equivocato, sottolinea, fece molto discutere anche perché si poneva agli arbori di una profonda contestazione che segnò la vita di intere generazioni, generazioni che sono oggi alle prese con una vera emergenza educativa, una sfida che conoscono bene i genitori, gli insegnanti e i sacerdoti. Anche qui, assicura Benedetto XVI, possiamo trovare in Papa Montini un modello da seguire.
L'educatore Montini, studente, sacerdote, vescovo e papa, avvertì sempre la necessità di una presenza cristiana qualificata nel mondo della cultura, dell'arte e del sociale, una presenza radicata nella verità di Cristo e al tempo stesso attenta all'uomo e alle sue esigenze vitali.
Cosa resta dunque oggi dello straordinario patrimonio di fede lasciato da Paolo VI? Benedetto XVI risponde citando uno scritto del giovane Montini del 1931, una frase programmatica che sembra essere stata pronunciata dallo stesso Joseph Ratzinger. «Voglio che la mia vita sia una testimonianza alla verità».
Maestro di vita e coraggioso testimone di speranza è stato questo mio venerato predecessore, non sempre capito, anzi più di qualche volta avversato, isolato da movimenti culturali allora dominanti, ma solido, anche se fragile fisicamente, ha condotto senza tentennamenti la Chiesa, non ha perso mai la fiducia nei giovani, rinnovando loro, e non solo a loro, l'invito a fidarsi di Cristo e a seguirlo sulla strada del Vangelo.
Un evento storico e un momento di grazia per la Scozia e tutto il Regno Unito. Con queste parole, Monsignor Mario Conti, arcivescovo di Glasgow, ha definito il viaggio apostolico che Benedetto XVI compirà il prossimo settembre nel paese e che avrà come prima tappa proprio la Scozia il 16 settembre. In una lettera pastorale, il presule ricorda che la visita del Papa è un privilegio per l'arcidiocesi di Glasgow. Abbiamo bisogno della presenza di Pietro per dare nuovo vigore alla nostra fede e un rinnovato coraggio per affrontare le difficoltà e alleviare il dolore che la Chiesa e ognuno di noi incontra inevitabilmente in un mondo imperfetto e in continua trasformazione. Ed è stato pubblicato anche il programma ufficiale della visita pastorale del Papa a Carpineto Romano, che si svolgerà domenica 5 settembre in occasione del bicentenario della nascita di Papa Leone XIII in questa cittadina laziale. Benedetto XVI partirà da Castel Gandolfo alle 8:30, celebrerà la messa nella piazza e poi tornerà a Castel Gandolfo per la recita dell'Angelus. Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.